per annunciare il seminario di studio che si terrà in giugno, il cui programma è ormai è definitivo, anche se poi dovranno fare la locandina. È nato perché CNOL voleva venire praticamente, ecco, cercava un'occasione per venire, però poi abbiamo organizzato questo seminario tenendo conto di questo, e quindi avremo sia Boccaccini che Knorr insieme per 3 sedute in giugno, quindi ci si può già cercare di riservare questi giorni. Adesso io vi dico i giorni sono domenica 15 giugno. Nel pomeriggio, abbiamo messo dalle 17 alle 19 perché sarà anche un po' caldo, siamo in giugno. Quindi domenica 15 giugno, ore 17-19 a Oliveto. Poi ci sarà lunedì 16 giugno, dalle 10 alle 12 e mezza, a Bologna, al centro di documentazione, e martedì 17 giugno, stesso orario, dalle 10 alle 12 e mezza, al centro di documentazione, alla biblioteca via San Vitale, perché è in collaborazione con loro che poi abbiamo fatto, ma il programma l'abbiamo fatto noi. E loro hanno, diciamo, accettato e danno il supporto, ospitano gli attori, eccetera. Allora, il programma, il contenuto è questo, lo dico già. Comunque, quello che conta è segnarsi questi 3 giorni perché siano possibilmente liberi in modo da essere presenti. La prima sessione a Oliveto c'è sia Knoll che Boccaccini, e il titolo che abbiamo dato è questo: La catastrofe storica come punizione divina o come ribellione cosmica nella tradizione mosaica e nella tradizione enochica. Due punti, punti di forza e limiti, punti di forza e limiti. Questo sarebbe il titolo, che è un titolo, come capite, di ermeneutica, ripeto, la catastrofe storica come punizione divina, e questo è il primo lato, cioè della tradizione mosaica, come nella Bibbia, essenzialmente quello che
Grazie.
è la Bibbia. La catastrofe storica come punizione divina o come ribellione cosmica, questo è quello che c'è nella tradizione enochica. Appunto, nella tradizione mosaica e nella tradizione enochica. È significativo anche l'ultima espressione, perché questo è il taglio, punti di forza di queste impostazioni e limiti di queste impostazioni. Ecco, poi questo è l'argomento della Oliveto, domenica 15 giugno. Invece le 2 sedute a Bologna del lunedì e martedì mattina dalle 10 alle 12 e mezza, la prima mattinata parla Knoll, il problema del male nel Pentateuco biblico. La seconda mattinata, martedì 17 giugno, parla Boccaccini, il male nel Pentateuco enochico. Abbiamo queste due facce. Ecco, l'occasione del tema è data anche, almeno inizialmente, dal fatto che Knoll ha appena pubblicato, per ora in ebraico, io non ce l'ho ancora il libro, ha appena pubblicato un suo libro che credo sia frutto poi di sue lezioni, appunto sul male nel Pentateuco biblico, quindi l'occasione iniziale per il tema è questo. Ecco, vi lascio, adesso lascerei la parola a Maurizio per poter cominciare, sono già i 36, forse possiamo iniziare. Poi alla fine magari ripeto le date per quelli che non si collegassero dopo e appena è pronta la locandina che devono fare al centro, naturalmente la diffondiamo. Ecco a te Maurizio.
Bene, allora riprendiamo un po' il discorso fatto l'altra volta, questa risottolineatura, cioè che questa lettura del testo di Nicola, La Sinfonia Divina, lo ripeterò a morte, appunto è una cosa abbastanza diversa rispetto a questa lettura che facevamo, ad esempio, dei testi di Boccaccini, nel senso che nel caso di Boccaccini si trattava molte volte, ecco, di seguire un ragionamento in atto che sviluppava lui, e quindi questo richiedeva tempo e anche sintesi rispetto ai suoi testi, che erano molto voluminosi, ma soprattutto per questo argomentare in atto suo. Il testo invece di Knoll richiama delle riflessioni già fatte. Quindi si affida, ecco, già a situazioni acquisite ed è molto piano. Cioè, il lettore che legge i due testi trova una grande differenza, ecco, nella lettura. Nel caso specifico, poi, qual è la differenza? È che il testo, soprattutto di Knoll, che noi stiamo seguendo, è praticamente proprio il suo testo. Qualche piccola precisazione l'altra volta su alcune definizioni. Ma praticamente stiamo leggendo il suo testo, proprio di fatto. Nel caso di Boccaccini si trattava talvolta, ecco, di ridurre, interpretare, o integrare, invece qui stiamo, ripeto, leggendo pari pari quasi il suo testo, piccole cose, ecco, ma è una lettura. Quindi la situazione è un pochino questa, c'è questa differenza, ecco. Quindi sto sempre proprio leggendo il testo, avendolo letto un pochino prima, un po', ecco. E in questo momento stiamo sul capitolo 2, che poi sarebbe il capitolo iniziale, diciamo, in realtà del testo, dove Knoll sta cercando di sottolineare, di mettere in luce quelli che secondo lui sono dei tratti salienti di quella che lui chiama Torah sacerdotale. Ecco, qui c'è una piccola precisazione, la faremo ripetutamente. Per Torah sacerdotale, Knoll intende quella parte della Bibbia, ecco, che proviene dalla cosiddetta fonte P, no? E fonte sacerdotale. Sappiamo che la Bibbia in qualche modo è la composizione, detta proprio la grossa, di quattro fonti, c'è questa famosa tesi. Lui sta lavorando in questo capitolo sulla fonte P, la fonte sacerdotale, e sta cercando di mettere in luce alcuni tratti che a suo avviso sono salienti, sono specifici di questa parte della Bibbia. Sappiamo ovviamente che la Bibbia è una grande composizione, mette appunto assieme varie fonti, lui si concentra in particolare su questo, in questo capitolo. Quindi potremmo, ecco, questo ci può già bastare per iniziare un po' la lettura odierna. E come abbiamo visto la volta scorsa, ecco, nelle prime considerazioni che aveva fatto Knoll, la concezione, la tradizione sacerdotale, sostanzialmente, diciamo, questa fonte P, anche se ci sarebbero da fare delle precisazioni, ma adesso in questo momento non servono, è segnata da dicotomie fondamentali. Abbiamo visto l'altra volta quando parlava della creazione, quindi bene, male, luce, terra, tenebra, santità, impurità, Yahweh e Azazel. Azazel sarebbe uno dei termini che indica l'oppositore, insomma, il Satana, il demone, secondo varie tradizioni giudaiche. La domanda che ora si fa a Knoll è questa dicotomia che abbiamo visto, no? Deve essere concepita in senso morale? L'altra volta non si è fatto questa domanda. La luce è moralmente buona? E che dire delle tenebre, della materia disordinata e della profondità delle acque che abbiamo visto appunto nella parte relativa alla creazione? Sono solo simboli di forze caotiche e distruttive o c'è anche un significato morale legato a questo simbolismo? E il contrasto tra Yahweh e Azazel, nel rito dell'espiazione, insomma, comporta anche qui un significato morale o è solo un'opposizione esistenziale o cultuale? Ecco, per rispondere a queste domande, dobbiamo considerare il particolare schema rivelativo presente nella tradizione sacerdotale. E qui appunto dice cose interessanti, in parte forse le sappiamo, ma non con quella formalità, almeno per me, che ho trovato su questo testo, nel senso che per loro, per questa, per Knoll e per la sua scuola, questi sono dati un po' acquisiti. Allora, per la rivelazione secondo la scuola sacerdotale o tradizione sacerdotale, si concentra su una netta distinzione tra due periodi della rivelazione. Cioè, secondo questa scuola, la rivelazione si divide in due grandi fasi, nettamente distinte tra di loro. C'è un primo periodo che ha avuto luogo durante il tempo della creazione e, diciamo così, arriva fino ai patriarchi, è una prima rivelazione questa, e poi c'è la seconda rivelazione che avviene durante il periodo mosaico. La scuola sacerdotale pensa così alla rivelazione, due fasi abbastanza distinte tra di loro. Ci sono ovviamente grandi collegamenti, ma c'è una grande distinzione. E qui Noel comincia un pochino a spiegare, ecco. Dice che durante i tempi più antichi, fino ai giorni dei patriarchi, Dio viene rivelato con i nomi di Elohim e di El Shaddai. La sua caratteristica è questa: Elohim mantiene una vicinanza con le creature, in particolare con l'umanità. Potremmo dire con il genere umano nella sua interezza. Questo vedremo che sarà un punto un po' qualificante di questo tipo di rivelazione. Nella Torah sacerdotale, Elohim è raffigurato come un Dio personale, creatore del mondo e degli esseri umani, che sostiene e si prende cura degli esseri creati e si preoccupa del comportamento morale del genere umano. Nel racconto sacerdotale del diluvio, Elohim è descritto come colui che punisce l'intero universo, in particolare l'umanità, perché si è corrotta. Dopo il diluvio, Elohim stabilisce un'alleanza con Noè, con l'intero universo, e in seguito stabilisce un'alleanza con Abramo. L'alleanza con Noè esprime la preoccupazione e la cura di Elohim per il genere umano. Durante tutto questo primo periodo dell'esistenza dell'umanità, Elohim è dipinto sempre con caratteri antropomorfi. Ad esempio, nel primo capitolo della Genesi, primo capitolo sappiamo che è di stampo sacerdotale, il primo racconto della Genesi, troviamo l'idea centrale che tutti gli esseri umani sono creati a immagine di Elohim, un antropomorfismo che esprime il legame forte tra Dio e gli esseri umani nei primi giorni dell'umanità. Ecco, secondo questa tradizione a cui si rifà Knoll, il momento in cui Mosè entra in scena, ecco, è l'alba, dice proprio così, l'alba di una era nuova. C'è una rottura totale con tutto ciò che è venuto prima. Questo cambiamento è simboleggiato dalla rivelazione di un nuovo nome, il tetragramma Yahweh. Secondo la concezione sacerdotale, dai tempi antichi fino ai giorni dei patriarchi nessuno conosceva questo nome. Così Dio dice a Mosè: mi sono manifestato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come El Shaddai, come Dio onnipotente, ma non ho fatto conoscere loro che il mio nome è Yahweh. In questo capitolo dell'Esodo, quindi Dio rivela per la prima volta a Mosè e non ai patriarchi il nome divino. Il capitolo vuole esprimere una nuova essenza, secondo Knoll, del divino, che è sconosciuta a Noè, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. E poi quindi si domanda Knoll che cos'è questa essenza e in che modo differisce dalla natura divina rivelata ad Adamo, Noè e patriarchi. Ecco. In precedenza Knoll ha descritto Dio, il Dio della Genesi, come un Dio personale, legislatore e morale, che si prende cura delle sue creature. E tutto questo in termini, raffigurandolo in termini antropomorfici. Nella seconda rivelazione, cioè la rivelazione a Mosè, il quadro è completamente diverso. La natura divina che viene associata al nome di Yahweh è impersonale, non è personale, è impersonale, priva di segni di personalità. Non è mai descritta antropomorficamente nella Torah giudaica. Non sono raffigurate fattezze fisiche come gli occhi del Signore o la mano del Signore, espressioni che si sentono in altre parti del Pentateuco. Non è solo poi la dimensione fisica ad essere assente, non c'è nemmeno alcun accenno alla dimensione personale o psicologica. Nella Torah sacerdotale non ci sono descrizioni dell'ira o della gelosia divina. Per misurare il divario tra la Torah sacerdotale e le altre fonti bibliche, vista, ad esempio, provvista. A questo proposito dobbiamo notare che in esse, in queste altre fonti, le descrizioni delle punizioni divine differiscono. E qui dice Knoll fa un confronto. Confrontate l'immagine vivida e antropomorfica dell'ira di Dio in 2 Samuele 6,7, no? Quando Uzzà, ecco, poiché l'arca sta traballando, cioè l'appoggia, la ferma, quindi la tocca con una mano, ecco, Dio, dice il testo, Dio lo percosse per la sua negligenza ed egli morì sul posto. Ecco, la si può confrontare con la descrizione sacerdotale della morte di Nadab e Abiù, i figli di Aronne, nel Levitico, ma il fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò e morirono così davanti al Signore. La Torah sacerdotale evita qualsiasi antropomorfismo o descrizione personalizzata nell'indicare l'agente punitivo, il fuoco, cioè evita di attribuire il fuoco direttamente a un'azione di Dio. Quindi di norma nella Torah sacerdotale non ci sono affermazioni chiare e precise su Dio. Gli scrittori sacerdotali mostrano una generale riluttanza a contraddistinguere Dio con qualche attributo. In tutti gli scritti sacerdotali, dal tempo della rivelazione di Mosè in poi, non vi è scritto nulla sull'essenza di Dio, né Dio è associato ad alcun attributo. Anche l'aggettivo santo, così comunemente applicato a Dio in altre parti della Bibbia, non viene mai applicato a lui negli scritti sacerdotali. Addirittura questo attributo santo. Quasi nessuna attività viene attribuita a Dio, se non quelle attività che riguardano il dono dei comandamenti. Dio parla, si rivolge, comanda, non c'è niente di più. La distinzione tra questi due regni del divino, quello di Dio della Genesi e quello di Dio di Mosè, secondo Knoll, è estremamente rigorosa. Non appena appare il nome di Yahweh, il Signore, i nomi precedenti nella tradizione sacerdotale, parliamo sempre della Torah sacerdotale, gli altri nomi scompaiono, quasi non vengono più utilizzati. Nella Torah sacerdotale non c'è nemmeno una volta la posizione, no? A volte c'è questo scambio, in altri punti della Bibbia, dei nomi di Elohim e Yahweh, in quanto costituiscono due manifestazioni in contraddizione. Nella Torah sacerdotale no. Anche i contenuti della rivelazione differiscono notevolmente. I nomi Elohim ed El Shaddai sono associati, e questo qui comincia a rispondere alla domanda iniziale, come prendono queste affermazioni, queste dicotomie, se in senso morale o no. Qui comincia a rispondere Knoll. I nomi Elohim ed El Shaddai sono associati ai comandamenti e al comportamento morale. Invece l'aspetto della divinità associato al nome Yahweh è del tutto privo di contenuti morali. Non è né un legislatore morale, Yahweh, né un supervisore della moralità. Persona interessante, non è un supervisore della moralità. Yahweh non è affatto legato alla morale. Questa caratteristica è esemplificata nel corpus delle leggi rituali che costituisce il cuore degli scritti della scuola sacerdotale. Non c'è un solo comandamento tra questi, o meglio ce n'è uno, ma appunto vi intendo in maniera molto particolare, potete fare anche a meno di evitare la nota che comunque ho riportato. Nello stesso tempo dobbiamo sottolineare che se i sacerdoti evitano tali questioni, non è per apatia morale, Secondo la scuola sacerdotale, l'aspetto morale della divinità è stato centrale nei primi tempi dell'umanità, cioè nella prima rivelazione, quella fino ai patriarchi, passando a un nuovo nome di Dio nella rivelazione a Mosè. Essi, questi scrittori, operano una distinzione tra due aspetti della divinità. Da un lato abbiamo Elohim, il creatore, che mantiene il mondo con la sua provvidenza e dà istruzioni morali. Rispetto a lui, l'uomo avverte vicinanza e affinità. D'altra parte, il divino può essere qualcosa di misterioso, intangibile, che va oltre la ragione e la moralità. Questa caratteristica della divinità che supera la ragione e la moralità viene designata, secondo Knoll, dal nome Yahweh. Ecco, sembra che i sacerdoti considerassero questo aspetto misterioso, gerarchicamente superiore a quello precedente, a quello superiore, rispetto a quello della rivelazione precedente, in quanto descrivono un processo di rivelazione graduale. La rivelazione graduale ha delle fasi, c'è una prima fase e ce n'è una seconda. Secondo la fonte sacerdotale, quindi in una prima fase, l'umanità, provo a dirlo in vari modi, questo è sempre sullo stesso concetto, però lo spinge da varie angolature. Quindi, in una prima fase, l'umanità stringe un'alleanza con Elohim, il Dio creatore, il supervisore morale che si prende cura del nostro benessere e del nostro sostentamento. Nella fase successiva, solo a Mosè e ai figli di Israele, non a tutta l'umanità, ma solo a Mosè e ai figli di Israele, viene rivelato un contenuto ulteriore che si pone al di sopra della manifestazione precedente. E la completa, non l'elimina, ma si pone a un livello superiore e la completa. Questo è l'aspetto simboleggiato dal nome di Yahweh. Conoscendo questa distinzione tra Elohim e Yahweh, allora non può tornare alle domande che ha posto all'inizio del paragrafo sul significato morale della dicotomia di base tra bene e male, tra santità e impurità. Nella Torah sacerdotale, cioè può rispondere alle questioni con quali abbiamo aperto l'incontro odierno. Possiamo notare che su questo aspetto gli scrittori pongono una distinzione tra il periodo della Genesi e quello di Mosè. Nella Genesi, l'esistenza di elementi maligni, questo lo possiamo anche capire ripensando ai primi capitoli della Genesi, l'esistenza di elementi maligni primordiali ha effettivamente implicazioni morali. Questi elementi hanno portato alla corruzione della terra al tempo del diluvio. Questa corruzione designata con l'espressione Hamas, violenza, cioè una parola che ha un chiaro significato morale. Invece, il contrasto tra Azazel e Yahweh, pensiamo al rito dell'espiazione, tra santità e impurità, tra morte e vita, non ha alcun significato morale. C'è il Signore, Yahweh, e c'è una figura demoniaca, Azazel, nel caso del rito dell'espiazione, a loro sono destinati due capri diversi. Il termine santità, insomma, nella Torah sacerdotale è un termine solo cultuale, non morale, senza alcun significato morale. E qui Knoll, chi ha il testo, vedrà che la nota fa una lista enorme di testi nei quali si può controllare come effettivamente il significato è sempre di natura cultuale. Io ne riporto solo uno, ad esempio quello dell'Esodo 26, 33 e 34, che parla della tenda, della dimora, e dice: il velo costituirà tra voi la separazione tra il santo e il santo dei santi. Cioè, santo e santo dei santi indicano due ambienti della tenda, separati da un velo. Nel primo sappiamo che c'è la tavola delle offerte e un candelabro, nella seconda sappiamo che c'è soltanto l'arca. Ecco, ma non vi è nessun significato morale da questo punto di vista. Allo stesso modo, il contrasto tra Azazel e Yahweh, che è un contrasto tra vita e morte, pone in essere un contrasto esistenziale, ma che in questo caso non morale. E passiamo, e andando avanti, insomma, su questi aspetti, c'è un altro paragrafo dove introduce un aspetto ulteriore, insomma, di questo pensiero sacerdotale, ed è quello legato al tema della benedizione. Possiamo arrivare a una certa comprensione dell'idea di benedizione contenuto nella Torah sacerdotale, anche questo sarebbe un tratto qualificante. Di questo pensiero e della benedizione, attraverso un breve studio comparativo con altri elementi della religione israelita che hanno ripreso l'enfasi derivante dall'enfasi cananea riguardante la benedizione materiale. Quindi adesso Knoll cerca di fare una comparazione con alcuni elementi della tradizione cananea. Per far questo, però, Knoll soprattutto si concentra sull'immagine del santuario di Dio, un tema che ha sviluppato anche in precedenza in altre opere, anche se il testo mi sembra ancora non sia stato tradotto in italiano, questo qui del santuario, però parte da questo tema del santuario per mostrare, ecco, la caratteristica della benedizione, così come viene fuori nella Torah, sacerdotale. Allora, innanzitutto dice che questa immagine del santuario viene trasmessa prima in diversi profeti e salmi, e cioè in testi della Bibbia che non fanno parte della Torah sacerdotale, e poi invece viene espressa questo concetto della benedizione nella Torah sacerdotale con l'immagine del tabernacolo. Ecco. Quindi ripresuppone un pochino questo confronto. Che cosa viene fuori da questo confronto? Da un lato la vicinanza tra la religione di Israele e i materiali religiosi dei popoli vicini, dei materiali cananaici, ecco, cioè dei suoi vicini. C'è una vicinanza. La prima cosa che viene fuori è che ci sono concetti e aspetti di vicinanza tra Israele e i popoli vicini. Dall'altro però viene fuori un altro aspetto, cioè che la Torah sacerdotale sceglie di separarsi da questa influenza dei vicini. Ecco, è questo discorso che sta sviluppando Knoll. E quindi cerca di individuare alcuni aspetti dove questa vicinanza e poi questa distanza si esprimono. Qui cerca di parlare della vicinanza tra elementi di Israele e elementi della teologia dei Cananei. E dice, El, il capo del Pantheon cananeo, è un Dio morale, pieno di compassione e misericordia. Cioè, è simile a Elohim, no? Quel Dio che viene rivelato nella prima fase della rivelazione, secondo la Torah sacerdotale. È simile a Elohim in quanto anche egli è raffigurato come il creatore della terra e di tutte le creazioni, ma ha anche una somiglianza con la rappresentazione di Yahweh nella tradizione sacerdotale. Il centro cultuale nel quale si manifesta la presenza di Yahweh è disegnato negli scritti sacerdotali come tenda e tabernacolo. Siamo all'Esodo. Gli studiosi hanno notato da tempo che questi termini sono simili, che termini simili si trovano nella descrizione della residenza di El, di questo dio, a Ugarit. E c'è una descrizione che precede di circa 700 anni il filone sacerdotale della Bibbia. E qui Knoll riporta, ecco, un testo. Al quale poi rimanda, nel quale io capisco solo in parte, non capisco neanche qual è il soggetto, perché poi non lo commenta, ma non interessa neanche tanto, interessano altri aspetti. Lo leggo. Poi Ella, ecco, io non so chi è Ella, non sono riuscito a capire anche dalle note, perché non ho il testo completo di questo poema di Uga, Cananeo, non so chi sia, ma da quello poi che si segue, sembra che non sia poi pensante. Poi Ella volse la sua faccia, quindi un testo cananeo questo, eh. Poi ella volse la sua faccia verso El, il Dio, alle sorgenti dei due fiumi, in mezzo alle fontane del doppio profondo. Essa aprì la tenda a cupola di El ed entrò il tabernacolo del re, padre degli anni. Ecco. Vuole far notare la vicinanza in questo momento, tra elementi giudaici e elementi dei popoli vicini. Ecco, secondo questo passo, la dimora di El è in una tenda e in un tabernacolo, così come la dimora di Yahweh, la dimora di Yahweh nella Torah sacerdotale. Qui c'è vicinanza. E va avanti. Il legame tra il santuario e il mare, vedete che si parla appunto di sorgenti, di due fiumi, insomma di acqua. Il legame tra il santuario e il mare era simboleggiato nel Tempio di Gerusalemme dal cosiddetto mare fuso, era una composizione in bronzo, se ho capito bene, che si trovava nel cortile del Tempio costruito da Salomone. L'espressione che usa la traduzione italiana è mare fuso, dovrebbe essere un complesso in bronzo fatto, un artefatto. La relazione di questo oggetto cultuale, questo mare fuso, con la mitologia dell'Antico Oriente è stata descritta molto bene da uno studioso, John Levenson. Abbiamo già avuto nel suo testo, in un suo testo lui scrive: abbiamo già avuto modo di notare la storia generale dell'antico Vicino Oriente, dove si descrive la creazione del mondo e l'instaurazione dell'ordine cosmico come conseguenza della sconfitta del mare da parte di un dio. Il mare incarna il caos, la sua sconfitta e il suo contenimento costituiscono l'ordine. In realtà fanno di più, scrive Levinson, legittimano anche la pretesa di regalità del vincitore e danno inizio alla costruzione del suo palazzo regale, il suo tempio. Alla luce di questa teoria, a cui si allude nella Bibbia ebraica, solo con Yahweh come divinità trionfante non sorprende trovare un modello del mare ormai completamente domato all'interno del recinto del Tempio. Ecco, come dire, insomma, che anche questi testi che troviamo in Salomone, in Primo Re, in qualche modo, contengono questa tradizione, questo pensiero presente nelle tradizioni vicine a Israele. Un secondo elemento è il Tempio. Il Tempio, secondo la visione qui riportata, ha dato forma concreta alla usa questa espressione, sottostruttura mitica della religione di Israele, che derivava dalle religioni mitologiche dei popoli, tra i quali appunto Israele si era stabilito. E qui continua commentando questa immagine del testo ugaritico. La descrizione della tenda di El, situata alle sorgenti dei due fiumi, è ripresa nelle descrizioni bibliche del Tempio di Gerusalemme. In diversi passi dei profeti leggiamo a proposito della fonte, della sorgente o del fiume che scaturirà dal Tempio alla fine dei giorni. E qui cita Zaccaria, Gioele e anche Isaia. Zaccaria, ad esempio, in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme, scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare occidentale, ve ne saranno sempre, estate e inverno. In quel giorno, scrive Gioele, le montagne stileranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline. In tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque. Una fonte zappillerà dalla casa del Signore e irrigherà la valle di Sittim. Stessa cosa ancora in Isaia, troviamo un passaggio che in modo analogo guarda però avanti, a un futuro sicuro per Israele, in un modo che riflette la tenda di El con il suo scenario di ruscelli e acque. Guarda Sion, la città delle nostre feste, i tuoi occhi vedranno Gerusalemme, dimora tranquilla, tenda che non sarà più rimossa. I suoi paletti non saranno divelti, nessuna delle sue cordicelle sarà strappata. Ma è là che è potente il Signore per noi, regione di fiumi e larghi canali. Non ci passerà nave a remi, lei la attraverserà naviglio potente. Ecco, quindi per dire che l'immagine cananea del santuario di El, che abbiamo detto all'inizio, che sta sopra un ruscello, diventa un aspetto dell'esperienza israelitica di Dio. Una regione di fiumi e larghi canali, secondo Isaia. E la stessa città santa, dove si dice che Dio risiede, è paragonata a una tenda. A differenza dell'ordinaria, è diventata una tenda, però, in Isaia, che non sarà più rimossa, cioè stabile e sicura, piena delle benedizioni legate a una vita stabile. Ancora si può aggiungere, per notare queste vicinanze, la tenda del cananeo Dio El è una sorgente di benedizione, fertilità e vita. Allo stesso modo, Sion e il suo santuario sono raffigurati nei salmi come fonte di bene e di benedizione materiale. Così nel Salmo 128 si legge: Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Questo aspetto della benedizione materiale si manifesta ancora più pienamente nel Salmo 133. Ecco com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme, e come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste, e come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Fin qui abbiamo tracciato alcune connessioni tra le immagini israelitiche del santuario centrale e il mito cananeo, cioè per far vedere le vicinanze, ecco, tra queste due tradizioni, sebbene la prima, quella ugaritica, sia di gran lunga precedente. Ecco, occorre ora ricordare che la tenda dell'incontro, come descritta invece nella Torah sacerdotale, sia molto diversa dalla tenda di El. Quindi prima abbiamo notato le vicinanze. Ecco, di tradizioni giudaiche, profetiche, sami, che avvicinano le due cose. Qui adesso invece si vuole marcare la differenza che viene in campo quando si passa alla Torah sacerdotale. Nel senso che nella tenda sacerdotale, di cui poi Knoll parlerà più avanti nel capitolo quinto, non c'è un fiume. E non c'è una sorgente, e non c'è né un simbolo del mare. A differenza della descrizione del santuario di Sion in Isaia, che abbiamo letto poco fa, come una tenda che non sarà più rimossa, i cui paletti non saranno divelti, e dove nessuna delle sue cordicelle sarà strappata, Isaia 33, l'essenza stessa della tenda sacerdotale, della Torah sacerdotale, è la sua mobilità, non che stabile, fissa. Ma che è mobile. Questa tenda, secondo la tradizione sacerdotale, vaga con Israele nel deserto del Sinai, non è fissa. Il fatto stesso che questo santuario è mobile e si sposta costantemente da un luogo all'altro impedisce, questo è un punto interessante, la creazione di qualsiasi mito riguardo alla sua localizzazione. Gli scritti sacerdotali non menzionano mai un luogo particolare, ma ricordano soltanto che Yahweh, quindi Sion, non viene menzionato, ma ricordano soltanto che Yahweh parla con Israele da sopra il coperchio dell'arca, tra cherubini, cioè l'arca con la sua copertura, i cherubini, non è un luogo per la Torah sacerdotale, ma un arredo di culto. Questa è la grande differenza su questo punto della tradizione sacerdotale con la tradizione profetica e anche con i salmi. Quindi è un arredo di culto che, come il tabernacolo in cui è inserita, è mobile e si muove con il popolo. Le ultime tracce di un'idea cananea della presenza divina legata a una dimora terrena, fissa, attraverso la quale la terra è benedetta, sono scomparse. Da questo punto c'è una netta distanza, presa di distanza della Torah sacerdotale dalla tradizione cananea. E quindi una distinzione anche con le altre parti della Bibbia che invece si richiamano ad essa. Il Salmo 133, citato sopra, raffigura Aronne come simbolo di benedizione e prosperità. Invece, secondo la concezione sacerdotale, i rituali del culto eseguito nel tabernacolo non contengono nessuna cerimonia volta a ottenere prosperità umana. Altra differenza. Vuoi in forma di abbondanza agricola, quindi, vuoi in forma di vittoria militare. Non è presente questo tipo di benedizione nella Torah sacerdotale. Quindi l'unico scopo del culto sacerdotale è semplicemente quello di ottemperare al decreto di Dio e di raggiungere una certa vicinanza di Dio, non di ottenere una benedizione materiale, con effetti materiali. È possibile riassumere l'essenza della tenda sacerdotale, cioè della tenda che sta al centro della Torah sacerdotale, dell'incontro e del suo culto, con il versetto dei Salmi, in particolare il 73. Per me il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere. Quindi la bontà della vicinanza del Signore nella visione sacerdotale è spirituale, più che materiale. Anche qui vediamo la differenza tra Elohim, il Dio della Genesi, e Yahweh, il Dio che viene rivelato a Mosè, secondo la tradizione sacerdotale. Mentre Elohim è il creatore che sostiene tutte le sue creature, ad esempio con il cibo, Genesi 1:29 e seguenti, Yahweh non è mai raffigurato nella Torah sacerdotale come urgente di benedizione materiale. Questo è proprio un punto di fondo, da quello che ho compreso nella interpretazione di Knoll. Qui c'è proprio una differenza tra le due rivelazioni. Il cambiamento della rivelazione dei nomi divini rappresenta in realtà un cambiamento tra due tipi di vita religiosa. La religione della Genesi è quella che potremmo chiamare il livello popolare o di base della fede, che rimane ovviamente, dove Dio è il creatore morale che stabilisce l'ordine sociale e provvede la vita e il cibo. Su questa base, non contro questa base, su questa base, la Torah sacerdotale costruisce il suo livello di fede superiore ed elitario, con l'espressione di noi, caratterizzato dal riconoscimento del nome di Yahweh. Con la rivelazione della sublime dimensione di Dio rappresentata dal nome Yahweh, Mosè e Israele possono raggiungere una perfezione religiosa, solo loro. Questo aspetto della divinità non può essere descritto attraverso alcuna immagine antropomorfa. Trascende la ragione e la morale ed è indipendente dalla dinamica di ricompensa e punizione. Solo con la rivelazione di questa verità religiosa, quella fatta a Mosè, gli israeliti possono riconoscere il loro vero status e trasformarsi in persone che adorano tramite l'amore senza aspettarsi alcun compenso materiale per le loro azioni. Ecco, qui forse è il punto, siamo all'interpunto dove in maniera più netta, ecco, Knoll marca la differenza fra queste due fasi della rivelazione, che sembra, come posso dire, un dato o una tradizione piuttosto acquisita dentro questo pensiero che sta esprimendo. La Torah sacerdotale riflette l'evoluzione della coscienza religiosa israelita, abbiamo visto, dal livello religioso di base del tempo della Genesi al livello religioso più elevato del tempo di Mosè. Fa questo anche puntualizzando, illustrando il passaggio dal termine alleanza, che io leggerei Berit, poi vedo che a volte invece sia Alessandro che Giovanni dicono Brit con una forma un po' più veloce, e il termine patto. Ecco, questa progressione, questa differenza tra le due alleanze, ecco, si coglie anche nel passaggio terminologico per indicare l'alleanza. Si passa dalla Berit al patto. Secondo Knoll, questo passaggio, ecco, terminologico, anche questo è piuttosto rilevante. In precedenza, Knoll ha osservato che il termine alleanza, appunto, è usato abbastanza comunemente in riferimento al periodo della creazione dei patriarchi. Siamo nella prima fase della rivelazione. In questa fase, questo termine esprime una relazione reciproca. Dio promette qualcosa all'umanità e l'umanità, in cambio, è tenuta a mantenere un comportamento morale che Dio supervisiona, aspetto morale. Quando qualcuno osserva i comandamenti morali, Dio si prende cura di quella persona, la preserva dal male e così via. C'è una questione di bilateralità, diciamo così, l'alleanza indica questo. Tuttavia, quando Dio rivela a Mosè il nome di Yahweh, e c'è questo grande cambiamento anche dentro, appunto, la rivelazione, questa alba nuova, usa questa espressione forte, ecco, no? Il concetto di alleanza scompare completamente dagli scritti sacerdotali. Gli scritti sacerdotali non usano più Brit per indicare questo rapporto. Secondo la Torah sacerdotale, non c'è stata alcuna alleanza reciproca tra Dio e i figli di Israele sul Monte Sinai. Siamo sempre quindi nella fase mosaica, nella nuova fase. Non c'è stata nessuna alleanza, secondo loro. Non c'è stato nessun Brit, usiamo questa espressione, secondo loro. Di conseguenza, nella Torah sacerdotale, le due tavole date alla rivelazione del Sinai non sono chiamate tavole dell'alleanza. La dico io in termini grezzi, tavole del Brit. Come troviamo in altre fonti bibliche, ma piuttosto edut, il patto, tavole del patto. Il termine stesso, alleanza, e l'espressione tavole dell'alleanza sono completamente assenti dalla rivelazione del Sinai secondo la tradizione sacerdotale. E il termine stesso, alleanza, cambia, non si parla più di berit, ma di edut, di patto. Lo traduce così in italiano Alessandro nel testo che appunto oggi il commercio, forse avete sotto i te, per marcare però una differenza terminologica rilevantissima. Allora, siamo un po' sul finale dell'indicazione di oggi, che forse riprende anche alcune cose che stanno dietro alcuni testi di Geremia che stiamo leggendo, perché si domanda Knoll, l'alleanza, Berit, è assente dalla o nella Torah sacerdotale. Come mai? Ecco, come mai non si usa più questo termine così invece presente e diffuso nelle altre fonti giudaiche? Ecco, qui per dimostrare, per far capire ecco, questo cambiamento, questo passaggio, secondo Knoll, per dimostrare quindi la differenza tra dei termini alleanza e patto, secondo Knoll è importante rivolgere brevemente la nostra attenzione alla storia dell'impero assiro. Questo è molto interessante, anche resto, ma per me. E per molti secoli abbiamo cercato di dire qualcosa di analogo nell'introduzione di Geremia, ma non sapevamo, ecco, che quello che aveva appena scritto Knoll nel testo, ecco, che è stato tradotto da Alessandro. Per molti secoli il regno Assiro e i suoi sovrani, come molti altri regni dell'antico vicino Oriente, hanno stretto alleanze con altri sovrani, niente di nuovo sotto il cielo, potremmo dire. Venivano stipulate sia con re di pari livello, di pari potenza, di pari forza, sia con i quali si stringevano rapporti di reciprocità e di uguaglianza, sia più frequentemente con re minori, ecco, noti come vassalli, in genere si usa questa espressione, i re più minori, meno forti di te, sono i vassalli. In questo secondo caso, cioè negli accordi di vassallaggio, con questi re, diciamo, di medio-basso livello, il sovrano assiro, come i sovrani titi prima e babilonesi poi, Geremia, si impegna a proteggere il re vassallo a patto che quest'ultimo fosse a sua volta fedele e pagasse i tributi al re Assiro. Tali trattati erano pienamente bilaterali. Ma, appunto, abbiamo cercato un po' di mettere in luce questo aspetto. Ma quando la Siria divenne un impero nell'VIII secolo, di fatto il primo impero di cui si ha notizia nell'antico vicino Oriente, i suoi re, i re della Siria, smettono di stringere alleanze. Divengono gli unici signori della regione, smisuratamente più potenti di tutti gli altri, questo è l'impero, ottenendo il dominio completo su tutte le nazioni. Come dice Isaia, il re Assiro raccoglieva, espressione molto bella, regni come si raccolgono le uova abbandonate. Senza, con grande facilità, era talmente sproporzionata la sua forza con quella degli altri, che raccoglieva i regni come uova abbandonate, senza quindi dover neanche fare delle grandi guerre. Gli Assiri avevano bisogno quindi di un nuovo termine, questo è il punto. Gli Assiri avevano bisogno quindi di un nuovo termine per descrivere le loro relazioni con le nazioni molto più piccole, molto più deboli, che ora governavano, e scelsero il termine Ade, che coniarono dal termine aramaico patto. Quindi questa grande smisuratezza di forze che si instaura attorno all'VIII secolo tra il primo impero di cui noi abbiamo coscienza, che è quello Assiro, con gli altri stati e staterelli, ecco, di queste regioni, porta gli Assiri a ridefinire i rapporti che questi instaurano con questi nuovi stati totalmente sottomessi a loro, proni a loro. Non si può più usare il termine alleanza, che indica comunque una bilateralità, una qualche proporzionalità, ecco, tra un attore e l'altro. Ecco, non si può più usare questa, perché adesso la differenza è smisurata. E quindi anche il termine che indica il nuovo rapporto smisurato tra l'impero e gli altri staterelli cambia. E quindi si rifanno e quindi cambiano il nome e usano il nome Ade. Ade, per dire la sproporzione. Questo non è un'alleanza, è quasi un'imposizione. No? Quando il re Assiro entrava in una relazione di Ade, diciamo di patto, ma insomma con quelle chiarificazioni che ho appena fatto, con un certo regno, cosa faceva? Emetteva durissimi due decreti che imponevano lealtà nei confronti degli Assiri, lealtà totale. La loro violazione comportava sanzioni pesantissime, pensiamo anche alle reazioni che fanno i babilonesi nel secondo assalto a Gerusalemme, quando questi tradiscono, no? Li vengono portati a Ribla e vengono sterminati tutti. Quindi la loro violazione comporta pesanti sanzioni. Il re Assiro non si impegna a fare nulla in cambio. Si trattava quindi di un accordo esplicitamente unilaterale, non bilaterale, in cui la parte che aveva emesso l'Ade non era vincolata in alcun modo. Ecco, faccio una parentesi, se mi perdona Giovanni, dietro questo discorso di Geremia, che richiama appunto i rapporti con Babilonia, ci sta, da quello che ho capito, questo concetto dell'alleanza intesa come Ade, non come patto bilaterale. Questo spiega proprio anche le reazioni dei babilonesi al tentativo di emancipazione di Sedecia e l'esito tragico che ne consegue in questa cittadina del confine che è Ribla. Ecco, dietro a quello ci sta il concetto di Ade, di patto. Ed ecco il parallelismo di Knowle, questo è molto interessante, insomma, l'avevo saputo prima. Ecco, proprio come fa proprio un parallelismo secco secco, Knowle, proprio come gli Assiri, che avevano due tipi di trattati in periodi diversi, no? L'alleanza quando gli Assiri erano un po' uno stato come gli altri, e invece l'Ade quando diventano un impero, quindi due forme di alleanza, quindi a seconda del loro corrispondente potere come impero, così la Torah sacerdotale distingue tra il periodo iniziale dell'umanità, compreso il tempo dei patriarchi, cioè un'epoca in cui c'era una relazione bilaterale basata sull'impegno reciproco di Dio e dell'uomo, e il periodo post-mosaico, in cui c'è una relazione unilaterale di patto. In quest'ultimo periodo, in questa seconda fase, proprio come l'imperatore Assiro, è Dio che decreta. È Dio che esige dagli esseri umani l'osservanza dei comandamenti rigorosi. Gli esseri umani non sono, secondo la Torah sacerdotale, un partner di Dio e quindi non devono aspettarsi alcun vantaggio o ricompensa per le loro azioni. Per questo, nella Torah sacerdotale non troviamo alcuna promessa di ricompensa per l'osservanza dei patti. Non c'è nessuna ricompensa. Se pensiamo anche a Gerusalemme di Sedecia, va avanti, ma non è che è una ricompensa dai babilonesi. Ma quando pensa di fare l'alleanza con gli egiziani, allora le cose cambiano, allora e cambiano molto e vengono distrutti e massacrati. I comandamenti non fanno parte di un accordo commerciale, dice lui, cioè bilaterale. Dio non si impegna a dare in cambio qualcosa agli esseri umani. Al contrario, Dio chiede agli esseri umani di adorarlo proprio per adorarlo, senza aspettarsi alcun beneficio futuro. Ecco, ho letto questo testo, per me ha chiarito molto alcune questioni che mi ero sempre posto, ma trovo in Knoll una chiarezza, insomma, cristallina. In questo aspetto, la Torah sacerdotale è diversa dagli altri strati della Bibbia, in cui i concetti di alleanza e di reciprocità tra gli esseri umani e Dio svolgono un ruolo centrale. Vedete, arriviamo qui proprio al punto poi finale, ecco la peculiarità, una forte peculiarità della Torah sacerdotale rispetto alle altre fonti ebraiche. La Torah sacerdotale è unica in quanto fonda la relazione tra Israele e Dio non sull'alleanza, cioè sulla bilateralità, ma sul concetto di patto, una unilateralità. Tra la fede della Genesi, dei patriarchi, e quella di Mosè e di Israele, quindi c'è un profondo abisso. Secondo la Torah sacerdotale, è stata la rivelazione del nome Yahweh a determinare profondi cambiamenti nella consapevolezza religiosa. Essa ha segnato una svolta nello sviluppo della fede e ha portato una rivalutazione dello status di Israele davanti a Dio. Perché appunto prima si parla, è tutta l'umanità, ecco, che fa questo patto con Elohim, ma con la seconda fase della rivelazione evidentemente c'è una grande rivalutazione dello status in particolare di Israele davanti a Dio. L'uso sistematico e selettivo di alcuni nomi specifici di Dio nel periodo della Genesi e di altri nel periodo di Mosè e la sostituzione del termine alleanza con il termine patto sono indicazioni di come la Torah sacerdotale segnali questi cambiamenti nella sua visione del mondo. E continua un po' ad andare avanti su questo tema. Nel livello di fede caratteristico della Genesi, l'umanità percepisce se stessa come il vertice e lo scopo della creazione, nella prima fase della rivelazione. Contrariamente al mito babilonese, che vede l'uomo come uno strumento a disposizione degli dèi, il racconto sacerdotale della creazione descrive la sottomissione del cielo e della terra e di tutto il loro insieme al controllo umano. Questa relazione è lo scopo della creazione dell'universo. Quindi Dio è rappresentato principalmente attraverso azioni divine nei confronti delle sue creature, in particolare degli esseri umani, cioè del genere umano. Dio è innanzitutto un creatore, un supervisore, un legislatore e un giudice giusto. Gli esseri umani, corona del creato, stanno in piedi davanti a Dio, impegnati in una relazione diretta e bilaterale con il creatore, basata su principi comprensibili di moralità e di ricompensa. Questa vicinanza tra Dio e gli uomini determina il modo in cui gli incontri tra Dio e l'umanità sono descritti nel periodo della Genesi. Dio è raffigurato simile a un essere umano sia nell'immagine che nelle azioni. Se invece si passa alla rivelazione del nome di Yahweh, ecco, questo determina una rivoluzione copernicana, usa questo termine, molto forte, Knoll. C'è una rivelazione copernicana. Siamo sempre dentro la rivelazione di Dio, ma c'è ovviamente un dislivello, un grande dislivello. Mosè e Israele con lui impara a riconoscere l'essenza della natura divina che è relata alla creazione o all'umanità o ai suoi bisogni. Questa dimensione non può essere pienamente compresa dagli uomini e supera i livelli della morale e della ragione, poiché la morale e le sue leggi hanno senso solo in relazione alla società umana e alla comprensione umana. L'aspetto dell'essenza divina che supera la ragione e la morale, l'elemento luminoso, dicevano alcuni filosofi anche del Novecento, è rappresentato dal nome Yahweh. La natura divina associata al nome Yahweh è impersonale, priva di segni di personalità e di linguaggio antropomorfico. Gli esseri umani, di fronte al sacro, non si considerano più il centro dell'universo, né valutano Dio dal punto di vista ristretto dei propri disegni e desideri. Così non troviamo mai nella sfera del sacro alcuna richiesta esplicita da parte degli esseri umani per il soddisfacimento dei loro bisogni, né alcuna aspettativa di salvezza divina. Sebbene la Torah sacerdotale quindi si concentri sul modo in cui gli esseri umani possono incontrare la maestà del sacro e collochi la rivelazione di Mosè e il sacro recinto stesso nel regno del luminoso, ciò non implica che dal valore religioso vengano alienate, respinte, moralità e giustizia sociale. Cioè, la Torah sacerdotale rappresenta il periodo della Genesi, presenta il periodo della Genesi come un regno regolato da principi duraturi di giustizia e rettitudine. La morale e la legge della creazione, vincolante per tutti gli esseri creati. La rivelazione invece del nome di Yahweh a Mosè non invalida l'ordine morale della Genesi, l'ordine della Genesi rimane, né sminuisce la sua importanza. Quindi c'è una continuità, diciamo, tra le due rivelazioni. Secondo la Torah sacerdotale, però, nessun nuovo comando morale è affidato dal popolo al Sinai. Quindi, per quanto attiene alla morale, ci si attiene alla prima fase. Perché? Perché la rivelazione di Mosè al Sinai si concentra sulla dimensione di Dio che va oltre la morale. Ma questo non fa che rafforzare la validità permanenti delle leggi morali universali della Genesi. Israele, in quanto parte dell'umanità, è soggetto a queste leggi morali, determinate nella prima fase della rivelazione. Così come Abramo, antenato di Israele, era obbligato a sostenere la perfezione morale o le responsabilità esemplificate da Moè, antenato dell'umanità post-diluviana. Cioè la fede della Genesi e del periodo patriarcale è il fondamento su cui si basa il contenuto della rivelazione di Mosè. La rivelazione di Mosè non elimina, non espunge, ecco, la rivelazione precedente. La rivelazione a Mosè, la rivelazione successiva ha lo scopo di approfondire e ampliare la comprensione religiosa, non di sovvertirla o negarla. A differenza della fede della Genesi, che è patrimonio quindi di tutta l'umanità, la rivelazione del nome Yahweh e dei suoi contenuti di fede sono possesso del solo Israele. Secondo la Torah, i sacerdotali e i gentili non conoscono il nome Yahweh, né la dimensione divina che simboleggia. Ciò viene espresso dalle parole che la Torah sacerdotale mette in bocca ai maghi in risposta alla piaga delle zanzare. È il Dio di Elohim. Quindi i maghi egiziani chiamano Dio Elohim, anche se il nome Yahweh era stato appena già rivelato a Mosè e a Israele. Ma appunto è una rivelazione che rimane a Israele e a Mosè. Ecco, non è ad altri. Ecco l'espressione, si piega così l'espressione dei maghi. La loro scelta indica che il nome Yahweh è sconosciuto ai gentili e non è destinato a loro, secondo la tradizione, la Torah sacerdotale. Perciò, semplificando molto, questo capitolo sulle peculiarità della Torah sacerdotale, riguardo a questo capitolo, possiamo dire che essa ha un proprio punto di vista riguardo a quattro questioni fondamentali, sarebbero le quattro peculiarità della Torah sacerdotale secondo Knoll, e cioè secondo il punto di vista riguardante la sostanza malvagia preesistente incorporata nella creazione, vedremo adesso, riguardo al ruolo dell'antropomorfismo nella nostra comprensione di Dio, riguardo alla rivelazione di Mosè e riguardo al concetto di alleanza. Sul primo punto, il problema del male, diciamo, nella creazione, mentre altri filoni della Bibbia vedono Dio in lotta primordiale con esseri mitici, la Torah sacerdotale, Enoch ad esempio, e anche quel titolo che poco fa ci diceva Giovanni, ecco, allude a questo. La Torah sacerdotale vede gli elementi malvagi preesistenti come parte inevitabile del repertorio della creazione di Dio, completamente passivi e incapaci di sfidare l'egemonia di Dio. Il male preesiste, è un materiale di cui anche Dio si serve per fare la creazione, ma è totalmente incapace, è passivo ed è totalmente incapace di sfidare Dio. Per capire l'opposto basta pensare invece all'azione enochica, il male, Azazel, gli angeli, si ribellano e sfidano apertamente Dio. Nella tradizione, nella Torah sacerdotale, assolutamente questo è impossibile. Tutto ciò che Dio ha creato è buono. L'abbiamo detto anche guardando Boccaccini, no? Che questa era l'espressione più precisa, più alta del sadoceticismo, no? Anche se soggetto al degrado a causa della violenza e dell'impurità cultuale. La sfera del male è completamente distaccata da Dio e si trova in una relazione polare, appunto, con Lui. Questa polarità si riflette nella descrizione della creazione di Genesi 1, che è la Torah sacerdotale, e nel rito di Azazel di Levitico 16. Nella cerimonia annuale per la purificazione del tabernacolo, gli elementi malvagi primordiali ricevono il loro posto nella rappresentazione di Azazel. Il quale, demone, il Dio, demone, il quale non ha altra scelta che accettare l'impurità cultuale che gli viene trasferita. Cioè l'impurità cultuale viene posta sul capo di questo capro che viene poi spedito nel deserto dove risiede Azazel. A quel punto i regni di Dio e di Azazel sono completamente separati e la santità del giorno divinamente assicurato, e la santità del regno divinamente creato è assicurata, cioè nel rito della espiazione, appunto, si torna a fare distinzione tra il male e il bene tramite, appunto, la vicenda dei due capri. Mentre leggende popolari e visioni profetiche parlano di Yahweh con immagini, la Torah sacerdotale, abbiamo visto, evita ogni uso dell'antropomorfismo nel descrivere Dio o il culto di Dio. In contraddizione con le altre fonti del Pentateuco, le altre tre fonti di cui abbiamo indicato, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e anche con gli scritti profetici che affermano che la rivelazione di Dio includeva un codice morale, la Torah sacerdotale limita la rivelazione alla sfera cultuale. La rivelazione a Mosè è legata alla dimensione cultuale per la Torah sacerdotale, non alla dimensione morale. Questo è già avvenuto. A differenza degli altri strati del Pentateuco e degli scritti profetici che affermano la relazione bilaterale tra Dio e Israele, basata sulla stipula di un'alleanza, la Torah sacerdotale sposa una relazione unilaterale rappresentata dal termine edut, che evoca un pochino la relazione che gli assiri indicavano con il termine Ade. Ma secondo la Torah sacerdotale, i concetti e i valori assenti nella rivelazione a Mosè sono stati presentati nel periodo della Genesi e qui rimangono, ovviamente, e quindi rimangono. Qui troviamo Dio descritto in termini antropomorfici, Dio come giudice morale che stabilisce alleanze con la sua creazione e con i patriarchi. Così i concetti di fede prevalenti altrove nel Pentateuco e nelle parole dei profeti servono per la Torah sacerdotale come esperienza religiosa di base. Su questa base, legata alla prima rivelazione, la Torah costruisce il suo livello superiore di fede, caratterizzato appunto dalla rivelazione del nome Yahweh. Questo livello superiore si esprime in una sfera di devozione e santità incentrata nell'area sacra del tabernacolo sacerdotale. Tema che poi Knoll riprenderà nel quinto capitolo. Ma intanto qui abbiamo visto un po' quelli che secondo Knoll sono i tratti salienti e differenzianti della Torah sacerdotale rispetto a quelli delle altre fonti che abbiamo poi indicato la volta nell'incontro precedente. Secondo me, riguardo alla Torah sacerdotale, ecco, questi per il momento ci potrebbero essere sufficienti. C'è anche un po' di tempo, quindi forse si può anche dire qualcosa se. se questo testo vi ha suscitato qualche considerazione o confermato alcune idee che talora si sono sentite, anche se non con la determinazione, almeno per me, che ho trovato in questo testo.
Sì, possiamo fare qualche domanda? Sono i 40. Io avrei un paio di domande, ma da rivolgere a Knoll.
Esatto.
La prima è questa. Ho visto che adesso ho controllato che Sandro nella traduzione è rimasto fedele, come doveva fare, alla traduzione in inglese. Non ho controllato il testo ebraico, ecco, quindi, però la traduzione, l'edizione inglese traduce Edut, che sarebbe diverso da alleanza, da Brit, lo traduce appunto patto, e quindi anche noi abbiamo nella traduzione patto. Io mi chiedo, dal punto di vista della traduzione semplicemente, se questo sia adeguato, cioè non capisco che differenza in italiano ci possa essere così netta fra alleanza e patto. Cioè, la spiegazione che adesso ha ricordato Maurizio va bene, ma non mi sembra che sia la parola adeguata, patto, per rendere la unilateralità della faccenda. Se la caratteristica è qualcosa di unilaterale, in contrapposizione a un accordo bilaterale, io mi chiedo, forse non so abbastanza l'italiano, mi chiedo se patto sia la parola giusta, perché anche patto evoca la bilateralità. Noi parliamo di patto matrimoniale come di alleanza, la stessa cosa, è una specie di sinonimo. Forse bisognerebbe andare alla radice latina pactum, ma anche lì non sono affatto sicuro che non ci sia la bilateralità. Quindi diciamo che non mi sembra una parola adeguata, ecco, non mi sembra una traduzione che a meno di essere smentito, ecco, sul significato originale di patto, ma sul significato comunque abitualmente in uso e forse anche sul significato filologico originale, anche patto, a mio parere, evoca la stessa cosa che alleanza. Dove sarebbe la differenza se prendiamo il nome in sé? Io avrei tradotto in un altro modo, già in inglese, avrei tradotto testimonianza. Perché edut vuol dire anche testimonianza. Avrei tradotto disposizione,
Prescrizione,
avrei tradotto dichiarazione, attestato, non lo so, qualche cosa che non implica la. Non, vedo che nelle Bibbie molte volte si traduce testimonianza, lo ricordo questo. Forse anche nella Bibbia, nella CEI, adesso bisognerebbe controllare, ma molte volte ci sono le tavole o la tenda della testimonianza noi traduciamo. La tenda della testimonianza, la parola è edut. La tenda dell'edut, noi traduciamo testimonianza. Mi sembra più adeguato. Vabbè, questa è un'osservazione, perché altrimenti stabilire una differenza così netta fra Brit e edut, traducendo edut con patto mi sembra un po' quasi contraddittorio, no? Patto è un sinonimo, secondo me. Vabbè, questa è la prima cosa, ecco, non capisco perché Knoll abbia tradotto, abbia fatto tradurre o abbia approvato, avrà le sue ragioni, intendiamoci io. In inglese edut, ecco, con patto, e anche in inglese c'è patto. Forse ha ragione, patto probabilmente non fa emergere questa bilateralità, non lo so. La seconda domanda che avrei Tu hai insistito più volte, Maurizio, dicendo che la prima rivelazione rimane,
Sì, certo, rimane, sì.
la rivelazione dell'Eloista rimane. Non è una domanda la mia, ma è una provocazione, è un'osservazione, se vogliamo. Rimane per chi? Rimane per chi legge oggi o per chi legge la Torah nel suo insieme, quando è stata messa insieme. Ma rimane anche per la Torah sacerdotale, ma sarebbe, magari è vero. Cioè, i sacerdoti che hanno scritto la Torah sacerdotale, a loro andava bene quello che c'è scritto nella Genesi. Può darsi, può
Probabilmente.
darsi. Cioè, la domanda sarebbe come lui lo deduce questo. Se nella Torah sacerdotale c'è una concezione così diversa di Dio ed è escluso, Dio non ha niente a che fare con l'ordinamento morale e non ha nulla a che vedere con la ricompensa o punizione, perché
Sì.
questa è una questione seria. Ecco, Dio quindi non si parla di. È così sicuro che a loro andava bene. Un Dio come abbiamo nella tradizione eloista praticamente, cioè nella Genesi, ecco che invece no, che invece è molto diverso, che interviene. E quindi per gli autori della Torah, alla fine, credo che sia vero, l'hanno tenuto tutto.
Sì, la sinfonia, il discorso della sinfonia. Sì,
D'accordo, ma la sinfonia è. Per gli ultimi,
no.
per Ezra e Neemia va
Sì,
bene, diciamo così, ma siamo secoli dopo. Siamo secoli dopo da quando è scritta, secondo Knoll, la tradizione sacerdotale molto antica. Quindi, diciamo, no, è una specificazione, diciamo che rimane per la Torah nel suo insieme, per gli autori finali. Dei cinque libri che hanno messo insieme tutto, per loro va bene, è una fase della rivelazione che deve rimanere. Ecco, ma non so se per i sacerdoti che hanno scritto la Torah sacerdotale andava bene il Dio della Genesi. No,
Questo lo so, questo non lo
può darsi che ci siano delle prove, non lo so, non lo so. È la mia, diciamo. Sì, è solo un problema di prospettiva, ecco, questo è come dire. Quando affermiamo che, quando parliamo della Torah sacerdotale e diciamo che però quello che c'è nella Genesi, ecco, rimane anche per loro, cioè io vorrei qualche prova interna agli scritti della Torah sacerdotale.
Ho capito, quindi non so rispondere.
No, vabbè, no, è solo una, però.
Difficile, sì. Perché lui fa il discorso della sinfonia, non so se si può dire, no? Lui ha sempre in mente quell'idea che. Sì, no.
La sinfonia ce l'ha in testa a Knoll,
Esatto.
ecco, e magari ce l'hanno in testa Ezra Nehemia, diciamo, ecco, ma non so se ce l'hanno in testa gli autori della Torah sacerdotale. La mia domanda, può darsi,
Sì,
ma la
qui
mia
no,
domanda è,
quindi dovrebbe.
ecco, la sinfonia ce
Sì,
l'abbiamo in testa noi alla fine.
la nostra ricostruzione di come è messo assieme tutto, cioè non togliendo niente, collegando, riunendo,
Certo.
e lì sta già ragionando su questo filo,
Sì,
che
sì, sì.
il concetto di sinfonia è un principio molto radicato in questo testo.
Sì, ma è un concetto finale,
E
questo che
cioè,
voglio dire
di
io. È
composizione.
un punto di vista dalla fine, guardando
È
indietro.
vero, è così, è una ricostruzione.
Forse l'indizio lo si può vedere nel fatto che la Torah sacerdotale non elimina, ma include. Bisogna provarlo però, eh? E questo è il punto di difficoltà. Ma la Torah sacerdotale non elimina la tradizione precedente, eloista, la ingloba. E forse questo potrebbe essere un indizio.
Ah, se è così, sì. Se è
E
così. Però per
se
essere così bisognerebbe accettare che la Torah sacerdotale viene alla fine.
Questo è
Mentre
un punto.
mi
Questo è
sembra
un
più.
punto. È un
Sembra che
punto
lo
da
dica
chiarire, da
invece.
chiedere, credo, a Knoll.
Sì.
Come anche, per esempio, il rapporto fra la Torah sacerdotale e la tradizione antecedente, insomma, diciamo, eloista, no? Quella yahvista non è il punto finale per Knoll, ma per Knoll il punto finale nello scrivere il libro è soprattutto, io penso, la scuola di santità.
La finale
E
sì.
la scuola di santità recupera in modo molto più esplicito tutto l'aspetto morale, che invece la tradizione sociale quasi, quasi espunge, sembrerebbe espungere. Perché? Perché forse sono due le ragioni, ma bisogna chiedere a Knoll, si ragiona per prepararsi all'incontro con Knoll. Forse sono due le ragioni. La prima è che la Torah sacerdotale è scritta da quegli ambienti che sono intorno, che sono a Gerusalemme e sono i capi dei sacerdoti, i responsabili del
Sì,
Tempio,
sono
quindi c'è il
chiusi, ho chiusi
Tempio,
dentro il
sono
tempio.
chiusi e litari, esatto. E in secondo luogo potrebbe essere un indizio, quello che lui scrive in un altro capitolo più avanti, quando vede nel periodo dell'impero assiro, cioè siamo nel... molto più avanti, come un periodo che cambia totalmente la storia, perché l'impero assiro è il primo vero impero che impone uno statuto, una delle leggi da impero, e quindi anche il recupero di Yahweh, al posto di Elohim, potrebbe essere anche in contrapposizione all'impero assiro.
Ah, ecco, questo è
Potrebbe
chiaro,
essere visto in
certo.
questo
Sì.
senso. Lui lo dice a proposito di un'altra cosa, di un altro aspetto Knoll, cioè quando parla di Isaia, che siamo nell'Ottocento, siamo con l'impero assiro che sta ascendendo e è asceso. Allora l'impero assiro, la strategia politica dell'impero assiro è quella di spostare, no, le popolazioni, le deportazioni, no? Di massa. Questa è una novità che avviene con l'impero assiro, mentre appunto in quel periodo Isaia scrive il suo libro, il primo Isaia, in cui contrappone una visione totalmente diversa, è quella che vede, che è descritta nel capitolo secondo, versetti 1-5, di un'umanità che si raccoglie non sotto l'impero assiro, ma sotto la legge di Dio. E quindi forse si potrebbe chiedere a Knoll se questo potrebbe, il confronto con l'impero assiro, con la sua teologia e con la sua politica, credo che si abbia influito anche nella prospettiva della Torah sacerdotale. Però, ripeto, la Torah sacerdotale non è il punto d'arrivo è la scuola di santità, dalla quale poi usciranno anche forse gli Hasidei e anche i farisei.
Molto interessante.
Molto sì, bella risposta.
No, non è una risposta,
Bella, no, ma hai inquadrato bene, mi sembra che sia interessante perché l'altra volta avevamo detto, parlando della scuola di santità, stavolta lui, io non ho, stavolta parlando del capitolo 2, lui non parla della scuola di santità, noi sappiamo che questa fonte, non voglio complicare la vita, ma l'altra volta abbiamo detto, la fonte P, la fonte sacerdotale, ha due sottoparti, no? Una è la scuola di santità, cioè questi sacerdoti che, diciamo così, escono dal tempio e si pongono i problemi morali, quelli che segnala Isaia, del loro tempo, cioè vedono che non si può stare solo dentro il tempio o dentro il culto. Invece la Torah sacerdotale, in senso stretto, sarebbe quella parte della fonte sacerdotale che guarda solamente al
Sì, e
culto,
infatti
solamente al culto.
la Torah sacerdotale non ha i profeti,
No, ma certo no.
la scuola di santità
Dialoga.
prende l'insegnamento, la critica dei profeti e la fa sua.
La fa sua.
La Torah sacerdotale no.
No, no. Infatti, ripeto, quindi non dobbiamo confondere, ma per non complicare la vita, non bisogna confondere tutta la fonte sacerdotale Con la Torah sacerdotale, la Torah sacerdotale è una parte della fonte, è quella legata al culto. Poi c'è però un'altra linea, diciamo, sacerdotale, che entra in questa fonte, che è legata a questi sacerdoti che escono, Luigi usa proprio questa espressione, escono dal tempio e si pongono i problemi morali e anche politici del loro tempo. Ma di questo non si parla in questo capitolo. Lui vuole proprio concentrarsi su questa seconda rivelazione mosaica, che è una rivelazione cultuale, non
Che
morale.
è solo per Israele.
E che è solo per Israele. Questo è il
Sì, in
punto.
questo si pone già lì tutta la tensione fra il particolarismo e
Sì,
l'universalismo,
sì.
perché l'universalismo è una balla che sia un'invenzione del Nuovo Testamento. È in tantissime pagine dell'Antico Testamento, come anche il
Certo.
particolarismo di Israele, l'elezione. L'elezione non elimina l'universalismo, ha fatto per molti testi, però c'è una tensione in tanti testi.
Siamo vicini alle 11, ma forse se c'è un'altra domanda che abbiamo un po' occupato il tempo.
Ah sì, se qualcuno vuole intervenire, sono ancora 5 minuti.
Sì, no, meno, ma comunque si può ascoltare, sì. Mi pare che non ci sia nessuno che si va avanti.
Però non so se
Ma
anche
tu.
chiedo una cosa, io posso? Esodo 20, il Decalogo, fa parte della, diciamo, Torah sacerdotale? Oppure no, perché a proposito di questa differenza fra alleanza e patto, mi pare che questo faccia riferimento all'alleanza, perché è specificato che cosa riceve il popolo in cambio, eh? In particolare il comandamento dell'onore del padre e della madre affinché i tuoi giorni si prolunghino nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. E poi ancora al versetto 2, Dio si presenta come colui che ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla servitù, il suo popolo. Ecco, quindi non farebbe parte della Torah sacerdotale. È una
Sacerdotale.
domanda. Sì, è una
Credo che
domanda.
sia della, credo che non lo ponga nella scuola di santità.
Di santità, ecco.
C'è questa sintesi tra l'attenzione al culto e l'attenzione alla morale. Questa è la scuola. Tutto questo sfondo, ecco, dove le due dimensioni sono collegate. Cercano di fare questi sacerdoti, di collegare. Invece la Torah sacerdotale marca soltanto la dimensione cultuale. Soltanto.
Facciamo un esempio, poi forse questo argomento.
Fallo un esempio che chiarisci, perché questo punto qua secondo me
No,
sta.
no, l'esempio induttivo, il libro del Levitico è diviso in due, fino al capitolo 16, che è il capitolo dell'espiazione. Il giorno dell'espiazione è diciamo, di tradizione della Torah sacerdotale, appartiene alla Torah sacerdotale. Sono tutte le leggi che riguardano i sacrifici, poi ci sono la descrizione dei riti per consacrare il sommo sacerdote e i sacerdoti, e poi c'è la descrizione di Yom Kippur. C'è dentro anche il capitolo decimo, dove si parla degli animali. Il capitolo 11, mi pare, 11, si parla degli animali puri impuri, che sono tutti testi collegati, per esempio questo testo con il primo capitolo della Genesi, cioè la Torah sacerdotale. La seconda parte del Levitico, dal capitolo 17 alla fine, è all'interno del documento sacerdotale. È la scuola di santità. Sarete santi perché io sono santo. E lì vediamo la caratteristica che ricordo ha sempre sorpreso, anche quando si leggeva anticamente noi il Levitico, c'era un imbarazzo, una difficoltà, perché sono testi che mescolano, cioè il concetto di santità comprende la morale lì. E
Sì,
per esempio, ama il prossimo tuo come te stesso è in questa parte del Levitico, insieme a leggi di purità rituale. Le due cose stanno per la scuola di santità. La santità non riguarda solo il culto e le leggi di purità, ma riguarda anche la morale. È
invece,
centrata sull'amore del
invece.
prossimo. E questa è la caratteristica all'interno del documento sacerdotale. Ecco, abbiamo un esempio, diciamo, plastico nel libro del Levitico. La seconda parte del libro del Levitico è la scuola cosiddetta, appartiene alla scuola.
Codice.
Documenti della scuola di santità. E lì vediamo che dentro c'è la morale, anzi c'è la morale altissima. Amerai il prossimo tuo, amerai lo straniero come te stesso, dice, e così via.
Comunque, a pagina 215, l'appendice B, Knoll elenca i principi, non tutti, ma i principali passi, secondo gli Esinduè, quelli della Torah sacerdotale e quelli della scuola di santità.
Benissimo.
Lì appunto quel che diceva Giovanni lo dice, lo mette bene in evidenza. 1,16 fa parte della Torah sacerdotale, 17,26 invece fa parte della scuola di santità. Dunque la tavola la trovate lì, la tabella, a
È
pagina
importante,
215. Per chi
è importante. Per chi non ha il testo, questa cosa la trovate nel testo che vi ho inviato la volta scorsa, pagina 2, semplificata. Pagina 2, il pensiero di Cronos sulla fonte sacerdotale esprime proprio questi concetti. Per chi non ha il testo lo può trovare lì.
Sì. Sì, bene, io qualcuno chiede, prima di chiudere, ripeto, perché qualcuno si è collegato dopo, i giorni di questo seminario che ci sarà in giugno con Knoll e Boccaccini insieme, li avremo tutte e due insieme. Quindi ci sono tre appuntamenti da segnarsi fin da adesso, poi appena è pronta la locandina, si diffonderemo, però è utile tenere conto. Domenica 15 giugno, nel pomeriggio, qui dalle 17 alle 19, sono un paio d'ore, qui a Oliveto c'è Knoll e Boccaccini a due voci, quindi, e il titolo è La catastrofe storica come punizione divina, questa è la Bibbia sostanzialmente, ecco, e i profeti che leggiamo, o come ribellione cosmica, questo è appunto Enoch, nella tradizione mosaica e nella tradizione enochica, due punti, punti di forza e limiti. Questo sarebbe il titolo, comunque lo vedrete, lo dico solo perché è giusto esprimerlo fin da ora. Comunque, domenica 15 giugno, nel pomeriggio 17-19, Oliveto, lunedì 16 giugno, dalle 10 alle 12:30, a Bologna, al centro di documentazione, alla biblioteca Dossetti. E Knoll, lunedì 16 giugno, che parla il male nel Pentateuco biblico. Il male, ecco, nel Pentateuco biblico abbiamo messo come titolo, fondandoci sul testo che lui ha appena edito o editato, ecco, in ebraico per adesso, ecco, su questo tema, perché è partita da lì poi l'idea. Quindi il mare nel Pentateuco biblico è questo, è lunedì 16 giugno, martedì 17 giugno, lo stesso orario, sempre a Bologna, dalle 10 alle 12:30. Gabriele Boccaccini parla il male nel Pentateuco, il problema del male nel Pentateuco enochico, le due grandi tradizioni, diciamo, ecco, giudaiche. Quindi questi 3 giorni sono da segnarsi, possibilmente per essere presenti fisicamente. Poi arriverà naturalmente la locandina. C'è qualche domanda su questo? Altrimenti direi che concludiamo. C'era Stefano che vuol parlare? No?
No, beh, no, è per riprendere un pochino quello che dicevi tu all'inizio nella prima domanda, e cioè il concetto di edut è un concetto, il primo significato è quello di documento scritto, cioè la edut è il documento scritto che contiene tutti i precetti e le norme che Dio richiede di osservare. Tra questi precetti e norme, appunto, come si diceva, ci sono molte prescrizioni di tipo morale, sicuramente, ma anche di appartenenza al popolo ebraico. Ad esempio, lo straniero e lo schiavo possono appartenere al popolo ebraico e quindi fruire della stessa, diciamo così, delle stesse prerogative che hanno gli israeliti. Quindi, non mi sembra che si possa considerare diciamo così, un corpo di documenti che riguardano solamente i sacerdoti, hai capito? E questo che io, diciamo così, mi sembra, ecco.
Sì, bene. Bene. Allora, forse possiamo fermarci qui.